Mamma mia, oh mamma ragazzi, che sole, un sole, sono arrivato qui, c'è il sole, non so come mai a quest'ora c'è ancora il sole, ma davvero, poi un periodo di siccità così che si apre, cioè, il terreno si apre, tutto, una cosa incredibile, tutto arso, una siccità, un sole, che ti devo dire, io credo che, cioè, ma quando piove? Ma speriamo che piova, se andiamo a fare la danza della pioggia, perché piova un pochino, eh? Lo so, ben via, era tutta una ignobile farsa per dire che effettivamente piove, ma questo non è mai stato un problema per me, non è mai stato come si può dire, un argomento, no, di conversazione, per quanto mi riguarda è sempre stata una cosa che, cioè a noi che ci frega, ma che ci frega, ma che ci importa, se lo starvino ci ha messo l'acqua, e noi edimo, e noi famo, ci ha messo l'acqua e non te pagamo, no, scusa, questa è o non è Video Firenze? Punto TV, eh? E allora perché se deve fare cose in romanesco? Perché ormai tutto è romanesco. Il romanesco è dappertutto, è dappertutto. I Cesaroni, questi coglioni. Vabbè, ogni tanto bisogna anche fare qualche gemellaggio. Perché noi mandiamo in giro, che so, gente come Benigni, come Benigni, 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 questo Benigni, eh? Che poi quando fanno questi programmi, sai, questi programmi che hanno tanto successo, no? 7 milioni, già oggi 7 milioni di telespettatori, grande successo, sai, una volta erano 25 milioni, no? Sì, quando c'era solo primo canale e secondo canale, no? No, per dire, vabbè, ma anche più di 25, 30 milioni, 40, 50, 100 milioni, no, se nemmeno 100 milioni, via, allora per dire. Però quando c'è stato Benigni il picco è stato di 9 milioni di telespettatori. Senti là, eh? E poi non importa vederli questi programmi mentre vanno in onda regolarmente, tanto il giorno dopo te ne fanno vedere tutti i pezzettini vari in tutti i programmi, spezzettati di qua e di là, e te li fanno vedere, no? Quindi la sera non state a guardare qua roba là. Dai, Aridanga, qua roba là, no, quella roba là, cioè guardate questa roba qua, questa roba qua, questo pezzo qua, pezzo di merda, pezzo di merda, bella grande famiglia quella dell'arabo, pezzo di merda, sì, la sorella come si chiama? Pezzo di fucca, sì, pezzo di fucca, certo, fratello si chiamava testa di cazzo. No, quello era cazzo da cane, cazzo da cane. Che aveva un figlio, si chiamava Fafango, Fafango. Il babbo si chiamava Mezzosega. No, sì, no, sì, no, Mezzosega era la mamma, e Mezzosega. In quella gallina, in quella gallina, in quella gallina, in quella gallina, sì. Insomma, una bella famiglia, ma questo sono i tempi del sondazzo. Oh, certo, certamente. Oh, yeah, qualcuno li rimpiange. Rimpiangioni, vossè. Tutti i giorni che Dio mette in terra, mi arriva il messaggino, mi arriva l'email, arriva la posta di Facebook. Oh, sì. Come si fa che tu non fai più il sondazzo alla radio? No, ti sentivo. C'è uno poi, Ganso, perché mi scrive, dice, bravo, tu sei un Ganso, ti sento sempre tutti i giorni. Sì, tutti i giorni da mezzogiorno, mi dice, no? Cioè, che è una cosa che io ormai da 3 anni e più non faccio. No, capito? Cioè, questo continua a sentirmi, c'ha le allucinazioni auditive, è incredibile. Sono un ganso, tu sei il numero uno, ti sento tutti i giorni, a mezzogiorno non manco mai. Ma allora? Che è successo? Cioè, ci sono gli echi, ci sono gli echi. Beh, insomma, ganso, è ganso. No, è ganso, è ganso, è ganso, è ganso. Sì, per cui le cose che fanno fanno quando fanno questi programmi un po' particolari, no? Con Saviano e Benigni. Oh, no, il bello è che c'era anche Fazio, ma non l'ha nominato nessuno oggi. Tutti Saviano e Benigni, Benigni e Saviano, eh? E Fazio che ci faceva? Anche se non c'era evidentemente in quel programma, che è stato un record per Rai 3, perché Rai 3 questi tipi di ascolti non li fa normalmente. Invece, Oh, però ho sentito tutta la canzone di Benigni, tutta, quella che ha fatto su Indovina su chi? E ci campa su Berlusconi anche lui, eh? Quanto gli hanno dato? 250.000 euro? Ecco, vabbè. Ma io ho fatto Firenze Lizza, di Foleanza, niente. Sono le differenze sociali, evidentemente. Oh, dunque, volevo dire che bellina, cioè centrata, cioè ha proprio sparato su tutti gli aspetti berlusconiani, insomma, poi lui riesce a trovare, a inserire le parole giuste, perché da buon toscano ovviamente sa fare queste cose, una specie di stornellacci in cui insomma tutto poi torna. E anche Saviano non è stato leggero, ci hanno fatto sentire ampi brani di quello che ha detto, anzi io potrei pensare che addirittura questo possa scendere in politica, no? Stanno cercando disperatamente questi uomini del PD, uomini e donne, elettrici ed elettori, no? Come dicono. Stanno cercando disperatamente un capo carismatico. Sanno di non averlo in questo momento perché c'è Bersani, e quindi. Ma di cosa stiamo parlando? Dice Bersani. Povero Bersani, no, anche lui, però ci hanno di meglio in questo momento. Renzi è ancora lì, che è troppo giovane, cioè non nel senso che ancora non è proprio arrivato il momento, deve un attimino proprio maturare, insomma deve fare il sindaco di Firenze. Poi c'è Vendola, ecco un'altra cosa che ha fatto Vendola nella carina molto in questa trasmissione, è aver elencato tutti i modi di chiamare i finocchi, no? I gay, fra cui Finocchio, e anche Buco e Bucaiolo, ha detto, ma non ha detto alla Fiorentina, Buco e Bucaiolo, non si chiama. Lui certamente e ovviamente, come fanno i ciechi che scherzano sempre sul, cioè, allora ci vediamo, dicono i ciechi, no? Scherzano sempre sulla loro cecità. Il gay scherza sulla sua gaiezza, ma giustamente Vendola, ironicamente, bene, l'ha fatto questa lista, l'ha letta, insomma, ha letto la lista con la lista, però insomma è stato un momento anche buono, insomma divertente, cioè uno riesce a ironizzare su cose per cui spesso per tutta la vita sarà stato preso per il culo. E preso per il culo forse non gli dispiaceva, e questa era un'altra presa di culo. Allora battutine, siamo in Italia, siamo nel regno della barzelletta, e la barzelletta non è stata ignorata nella canzone di Benigni, anche le barzellette io ho sempre odiato le barzellette. Ecco, posso io essere d'accordo con uno che ne fa un modus operandi? Cioè, secondo me no, non posso essere d'accordo con uno che ti sforna la barzelletta, spesso anche vecchia, no? La cosa della barzelletta non l'ho mai approvata, per quanto mi riguarda. Poi, ovviamente, se la barzelletta è carina ci fai anche una risata, intendiamoci bene. Però io personalmente non riesco a raccontare le barzellette, non ce la faccio. Come faccio a raccontare le barzellette? Non mi vengono. Perché non mi vengono? Non mi vengono perché sono cose che non ho inventato io, semplicemente. Io quante situazioni divertenti, comiche, quante situazioni, non essendo un comico, quante situazioni ho creato per far sganasciare dalle risate anche le persone, non erano barzellette, però... Ecco, non ho mai raccontato barzellette, è stato molto raro, è successo qualche volta, qualcuno mi ha mandato una barzelletta scritta, io l'ho letta magari, ecco, ma cose proprio così, tanto per far contento la persona che mi ha mandato la barzelletta stessa. Ecco, per cui una persona che racconta continuamente barzellette, per me è una persona di seconda mano, perché la barzelletta, altro che seconda, è di seconda, terza, quarta, millesima mano, perché è una cosa detta, ridetta, che passa, no? Da una bocca all'altra, le barzellette sono, fanno parte del costume, ovviamente fanno parte delle storielle, certamente, fanno parte della nostra tradizione, indubbiamente, però, ti devo dire la verità, a me proprio di raccontare, poi uno non ci riesce, perché io, cioè c'è chi ci riesce benissimo, io non riesco a raccontare una barzelletta perché non riesco a recitare un copione, perché no, non mi viene, io devo improvvisare, se non improvviso che fo, che mi sono studiato la parte, mi sembra di essere un imbecille a studiarmi la parte e poi invece mi rendo conto che chi si studia la parte e poi la rende credibile, pur avendola studiata a memoria, la rende credibile come se fosse spontanea, è molto bravo chi riesce a fare questo. Io no, perché tutte le volte che mi sono preparato qualcosa, perché è successo magari, io per esempio da casa a Firenze a Prato, no? Con la macchina, mentre andavo alla radio, qualche volta insomma, mi veniva in mente qualche idea, no? Allora facciamo così, a volte anche ad alta voce, no? Come se trasmettessi, e dicevo la cosa, poi dicevo, Bischero, sta zitto, non dire nulla, non te la rimuginare nel cervello questa cosa, perché quando arrivi lì e la vuoi dire, non sarà mai così spontanea come l'ha detta ora, in macchina, da solo, parlando da solo, tanto parlo sempre da solo, il microfono no, vabbè, in ogni caso effettivamente poi è successo sempre così, quando sono arrivato a dire quella cosa lì, perché magari cioè, diciamolo, non l'ho detta, mai con le stesse parole e comunque proprio per questo non erano le parole giuste e ho detto no, non è venuta bene come mi era venuta in macchina, allora quindi io mi sono vietato da sempre di, se più possibile insomma, di prepararmi i discorsi, posso prepararmi un argomento, per esempio dico, oggi voglio parlare di... Oggi non ho nessun argomento, per esempio, però no, mi piace anche non prepararmi nessun argomento, chi se ne frega. Però, tutt'al più, diciamo, mi occupo di questa cosa, però non preparo niente, non dico niente, non mi faccio venire in mente nessun discorso, perché sennò quando vado a dirlo, bravissimi sono gli attori che riescono a rendere credibile quello che hanno imparato a memoria e ripetuto, per imparare a memoria serve ripetere tante volte, e poi anche, che so, sulla scena, chi fa teatro, tutte le sere deve riproporre la stessa cosa, e la gente deve credere che sia spontanea, come se fosse la prima volta che la dice, e questo non è facile, per me non è facile, non sarebbe facile, per altri, per molti altri, non sarebbe facile fare quello che faccio io, ovviamente, ognuno è il suo, quindi io mi posso mettere a sedere in un posto con un microfono davanti e dar fiato e dire quello che mi viene alla mente senza aver preparato assolutamente niente, come è successo ora, che fino ad ora sono, fa vedere quant'è, 13 minuti, 56, 57, ne facciamo 14 minuti che sto parlando senza sapere nemmeno quello che sto dicendo effettivamente, però mi è venuto di parlare appunto di questa trasmissione che è stata fatta e che c'è stata riproposta in tutte le salse oggi, perché è un grande successo, sai, dove c'è Benigni, scusa, no? Che poi a quanto pare si sono preparati questo successo, questa come si può dire, pubblicità che si sono fatti quando c'è stato questo fatto della censura, e un po' ci siamo un po' tutti cascati per la verità, e poi ha visto il programma, gliela hanno fatto fare senza problemi, cioè mettendo sottolineando, mettendo in luce per certi aspetti censori o insomma presumibilmente tali, per cui quelli prendevano troppo, bisogna rivedere il testo, questo e quell'altro, eccetera, allora si erano molto insomma rammaricati di questo, non andremo in onda perché purtroppo questo, e lì ci fu un momento di grande pubblicità, e infatti poi la cosa è andata come è andata, perché la gente sapeva che c'era, e saperlo, diciamo, non lo sapevo, invece da sapere, non potevi non sapere, già, oggi il governo è andato sotto. 3 volte. All'anima, 3 volte, eh? 3 volte. Che cosa sta succedendo? Stanno succedendo delle cose strane. Eh sì, perché per far vedere che fanno il braccio di ferro, no? Che sono più forti, qualsiasi cosa, non importa cosa, si frappongono al governo, votano contro il governo. Il governo, per esempio, su un emendamento dà un parere negativo, e di solito quando il governo parere contrario, io sento su Radio Radicale a volte le sedute del Parlamento, no? Parere contrario del governo, eccetera, eccetera. Di solito la cosa non passa, è una notizia se passa. Se ne sono passate 3, una addirittura dei Finiani che sono comunque ancora membri del governo, fanno ancora parte di quella coalizione lì. Quindi hanno preso degli emendamenti che sinceramente credo siano inopportuni, ma gli sono serviti solamente per far vedere che loro riuscivano a battere il governo, e per 3 volte sono riusciti. Su cosa vertevano questi emendamenti, diciamo così, pretestuosi? Sugli accordi con la Libia. La Libia, sai la Libia, no? C'è presente la Libia? Prima era la nostra colonia, no? Poi ce l'ha tirato nel culo Gheddafi. Abbiamo leccato il culo a Gheddafi? Abbiamo leccato il culo a Gheddafi o no? Sì. Ed è stata una cosa tristissima vedere questo signore venire qua a parlare alle nostre donne. Ma grazie a voi. Cioè, gli abbiamo leccato proprio il culo con il contro, con pelo e contro pelo. Slurpo e contro slurpo. Però avevamo raggiunto un accordo, che era quello che non arrivavano i barconi con tutti i clandestini, che loro, insomma, non sempre succede, ma insomma è diminuito moltissimo il numero di barconi, insomma non arriva più quasi nulla, almeno per mare, di clandestini, e quindi quella era una cosa almeno utile. No, ora il governo è stato battuto su queste cose, quindi oggi come oggi i barconi, e soprattutto quelli che ci vanno sopra, gente anche ovviamente senza scrupoli, cosa fa? Cioè possono tornare allegramente in mare, insomma, cioè i libici non li fermano più. Allora, che è servito leccare il culo a Gheddafi? Cioè, almeno fosse servito a qualcosa. Non è servito a niente, perché questi signori vogliono fare una prova di forza, e così, diciamo, vabbè, tanto, chi se ne frega. Ma fa senso che Gianfranco Fini, insomma, mi sembra che abbia fatta lui la legge Bossi-Fini, che insomma che fosse lui, insomma, leggermente di destra, no? E quindi non certo favorevole ai barconi, agli immigrati, ai clandestini. Che ora invece, per far vedere che lui riesce, no, a battere Berlusconi se vuole, è decisivo, vota contro solamente per far vedere questo. La politica fa schifo. Fa cacare, ma ben venga Renzi, e sono politici anche loro, ma almeno probabilmente potrebbero forse anche agire in modo diverso, chissà, si spera sempre, tanto si sa che chi visse sperando morì cacando, e quindi, cioè, non lo sappiamo, no? Ci mancherebbe altro, ma L'amore caro. Ma se io mi facessi i capelli, ecco, poi non si. Ma scusa, ce l'ho. Insomma, ce l'ho. Vede. Più alla maledetta, lei sopra. C'è il laniccio. Mi guardo come in uno specchio contrario. Pensa, questo sembra Pampurio.
Maresciallo Pampurio della squadra immobile, no?
Sono tornato. Aspetta, questi vanno sistemati. Però a me mi dispiacerebbe forse fare un po' più. Fare più scena, no? Un po' più pazzo, no? Che a volte dico le cose. Cioè, a volte mi capita di dire delle cose, ora ho detto leccare il culo, no? Ho detto politica fa schifo. Se avessi un aspetto più maledetto, no? Cioè, ho detto barba lunga, capelli, sa che poi ho messi come vengono, e ci arrivo tutto così. Insomma, sinceramente, poi alla fine non collima magari a volte quello che dico con quello che sembro. Per questo io tutte le serate che facevo mi mettevo in smoking, sì, tutto in smoking, sai, il fiocchino, già, sì, lo smoking, il benino, il fiocchino, e poi dicevo di tutto, era un po' per far notare il contrasto tra come mi presentavo e quello che dicevo, quello che usciva da questa bocchina, questa faccina da eterno bambino, insomma, mai cresciuto veramente. In effetti, sì, ma sì, forse è meglio, guarda, tutto in avanti, tutto in avanti, eh? Ecco, sì, così, è così? Così, com'è? Sì, però mi dovevo preparare prima, insomma. Se poi magari metto anche gli occhiali così, eh? Allora, che c'è? Non vedo più nulla. Siamo un po' così, dai. Sì, però c'è qualcosa che non. Che non. Va bene, dai. Ovvio. Quindi, pezzi merda! O buaioli! Insomma. così. Come Mario. Poi, sì. Guarda. Solo questo è lo specchio al contrario, capito? Ecco. Così. Poi tanto, ogni tanto mi dicono che assomiglia a Mario. Tanto vale farsi il ricciolino alla Macario. Allora, si diceva? Si diceva che, insomma, la politica è veramente una brutta cosa. Perché la politica lotta contro se stessa, gli uni contro gli altri, e non gliene frega un cazzo di quello che siamo noi, di quello che facciamo noi, di quello di cui abbiamo bisogno noi. A Pompei è cascata una casa. La casa, insomma, una palestra, quella che era dei gladiatori, degli atleti, questa scuola armarorum. E cosa succedeva? Lì ci mettevano tutte le armi, poi le prendevano, facevano, insomma, si allenavano lì a Pompei. E lì ci avevano messo un tetto sopra per proteggerli di cemento armato, insomma, una sera pesante. Alla fine, insomma, crollavo tutto, sbriciolavo. Bondi dice: io non c'entro nulla, io non mi dimetto, dice Bondi. Bondi è il ministro della roba lì, cioè quello che deve fare in modo che non crolli nulla. Quindi se crolla qualcosa, il ministro non deve dire: se avessi io la responsabilità mi dimetterei, ma non ce l'ho la responsabilità. Non ce l'ho la responsabilità, dice Bondi. No. Se io sapessi avere la responsabilità, mi chi ce la deve avere la responsabilità? Io? Non ho capito io. Certo che ce l'hai tu, anche se ha sbagliato qualcuno della sovrintendenza di laggiù, se qualcuno non ha fatto il proprio dovere, ma la responsabilità alla fine ce l'hai te. Cosa ha detto Obama? Impara, Bondi, impara da Obama. Cosa ha detto Obama? Obama ha detto, abbiamo perso le elezioni, è colpa mia. Ma è colpa mia. Magari sarà colpa di, insomma, anche altre situazioni, altre persone, non è un'organizzazione piccola, no? Ecco, appunto il Parlamento americano, eccetera. Ma del resto, lui è il capo e la colpa è sua. È sempre sua la colpa, cioè quello che sta in cima ha la colpa. Se ti crolla Pompei, la colpa è tua, Bondi. Con quella faccia, scusa, ma con quella faccia, come si fa? O come si fa? Venviamo Bondi. Non si può, cioè, però faccia di bronzo, capito? La colpa non è mia. Certo, se mi è andato te a spingere a farla cadere, no, certo, allora non è mia, stato lui, allora poverino, è vero? Vero? Via, siamo in un momento in cui c'è l'alluvione, in Veneto c'è l'alluvione, ma città così, Vicenza, che rimangono sotto l'acqua, cioè noi con l'alluvione di Firenze la si è fatta palloccolosissima, e ora la ricordiamo ancora, quella del 66, non finiremo mai di parlarne, di ricordarla, giustamente, perché Firenze poi è Firenze, insomma non è mia, però sai, ogni città d'Italia ha le sue bellezze artistiche, e anche nel nord ce ne sono, e come, ha la gente che ci vive, che ci abita, che ha il suo commercio, è tutto sotto, tutto andato sotto. Ecco, per dire, ma cosa succede, cosa sta succedendo in Italia? Basta che piova un po', magari sta piovendo un po' tanto, magari, però insomma, è normale, È normale che piova, e deve piovere, no? Un po' di fisciate nella città vengono spazzate via. Deve piovere, perché è normale che piova. Ma non può tutte le volte che piove o franare una collina. È successo anche da noi in Toscana. Ma certo è successo. 3 morti, tra cui un bambino di 2 anni. Via, spazzate via. Ma l'acqua. Ogni tanto succede, forse più spesso ancora al sud. Via. È l'acqua, piove, è uno l'acqua, poi si vanno a cercare i responsabili, chi ha la colpa, la colpa te, non la colpa te, sì, ma io, sì, no, io, no, guarda, quella struttura, io, ma io sono arrivato ora, è colpa di quello di prima, è così. Cosa sta succedendo? Crollano le cose, crollano le case, crollano le chiese meno, però terremoti. Anche lì le chiese, abbiamo visto i terremoti, c'è il popolo delle carriole, c'è anche il popolo delle carriole, capito? Quelli sono quelli dell'Aquila, che ancora giustamente hanno qualcosa da dire e da ridire. Berlusconi va, ho visto le immagini, Berlusconi Bossi, e dietro a Bossi il figlio di Bossi. Una cosa spaventosa fra padre e figlio, perché insomma Bossi è un uomo che insomma, ha detto, dice, io faccio la mediazione da parte di Fini nei confronti di Berlusconi e da parte di Berlusconi nei confronti di Fini, non gliel'ha detto nessuno, se l'è inventato da sé, e sempre con questo figliolo dietro che gli somiglia anche. Questa trota che ancora non ha pescato nessuno, ma basta buttargli l'amo con una piccola esca. Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, no, siede, e c'è una fotografia che lo comprova, nel consiglio comunale, regionale lombardo, dove prende un bel po' di soldi, sai, il figlio di Bossi che non sa un cazzo, accanto alla signorina, come si chiama, quella ex ballerina poi è diventata igienista dentale, come si chiama? Non mi viene più il nome, insomma, quella che andava a prendere la Ruby, no? Ecco. Bella gente viene messa in campo da questa classe politica dirigente. Uno ci mette le ballerine scopevoli, uno ci mette il figliolo poco intelligente e noi dobbiamo subire tutto questo. Arrivano quegli altri e dicono noi, ora si arriva noi, ci si fa vedere noi. Ti si fa vedere noi. Noi ora ti si batte in Parlamento. Si fa l'emendamento e ti si batte in Parlamento. Madonna ragazzi, ta 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 ta. Batteteli su qualcosa di un pochino meglio. Cioè, fanno in modo che ora i barconi possano tornare quasi impunemente. Cioè, possono tornare. Nessuno li blocca più in Libia. Cioè, fra tutti, come si dice da noi a Firenze, accidenta in meglio. Io non lo so. Cioè, tu dici, ma male, vediamo se ora qualcosa cambia, no? E poi cambiano peggio. Cioè, quelli si rivelano uguali a quegli altri. G, mi scrive Luca Corbanese, che opinione si è fatta di Sabrina sul caso di Avetrana? Anch'io ho le mie opinioni, ora lo diciamo. E poi l'altro, che è Robby, mi dice, Nicole Minetti, una trota e una troia. No, un trota e una... No, scusa, ho letto male, per carità, ritiro subito il trota, ma la troia vuole dire. Un trota e una trota. Sì, però io, a te hai scritto trota, una trota, ma io ho capito cosa volevi scrivere, Robby. Dai, dai, detto a me. E poi tutti i giorni sembra che ci sia qualcuno che fa una regia, no? Tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo sul caso di Avetrana. Sabrina, Sara, la piccola Sara, perché la Sara è sempre la piccola Sara. E poi Michele. Michele ora è un buon padre di famiglia che tromba i cadaveri e basta. Sì. È buono lui, è tanto buono, è succube delle donne, non ha fatto niente, voleva coprire la figlia, forse l'ha anche coperto, vabbè, no, nel senso che ora Sabrina, che è stata trasferita dal carcere al tribunale, a un posto dove è stata interrogata, che ne so, e tutti a fare assassina, assassina, la gente per la strada, e lei dentro la macchina. Il prima lo faceva a lui, assassino, assassino. Ora è lei, assassina. Ma la gente è proprio cretina. La gente è imbecille. Prima cosa, non si può dire assassina a nessuno finché non c'è un giudizio. Io lo so che sono cazzate anche queste, perché poi che giudizio ci sarà? Oggi sentivo dire che, meno male, questo Michele fra 3 anni sarà già fuori. Cioè, per dire, no? No, vabbè. Però tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo e gli inviati sono sempre lì. Non si muovono, Un po' ad Avetrana, un po' a Taranto, davanti al tribunale. Che idea mi sono fatta di Sabrina? Che idea mi sono fatta di tutti? Io mi chiedo come fanno a credere, ma poi non so, spero che non ci credano veramente, a tutte le versioni che danno tutti, e tutti possono dire quello che vogliono, e allora dice, allora no, non è andata così, è andata così, non era una corda, era una cintura, allora, ma questo lo diciamo solo perché l'ha detto lui? Lui non l'ha ammazzata la figlia, ora l'ha ammazzata la figlia, perché prima l'aveva ammazzata lui, invece no, ora l'ha ammazzata, e ci si crede, vabbè, cioè, poi dice, forse non l'ha ammazzata nella cantina, forse l'ha ammazzata in strada, in casa, e poi la mamma sapeva, la zia della morta, la mamma di Sabrina, qui bisogna indagare anche su, cioè dicono tutti i possibili scenari in televisione, in questi talk show orribili che io ho visto oggi, perché io vedo queste cose apposta, mica perché veramente mi viene l'urto di vomito, però mi devo rendere conto, no? Scusa, tutti i giorni ci fanno vedere Berlusconi, ci fanno vedere queste stesse facce, perché gira e rigira sono quelle. Bocchino, non c'è tutti i giorni in televisione Bocchino. E della vedova? Anche della vedova. L'altro giorno dissero il Bocchino della vedova. No, dissero Bocchino della vedova e Bocchino della vedova. Allora, adesso le vedove fanno dei bocchini, ragazzi. Vabbè, però no. Torniamo a che si diceva. Insomma, che praticamente ho visto la D'Urso. Ho visto un pezzetto della D'Urso in cui lei faceva vedere questo momento in cui, questo filmato, che lei, la Sabrina, veniva portata in macchina, assassina, assassina, assassina. Finito questo servizio, la D'Urso ha detto: rivediamo l'inizio di questo servizio, rivediamo, perché voglio vedere bene l'inizio. Voleva rivedere solamente quel punto in cui dicevano assassina, assassina, e ce l'ha fatto rivedere e risentire. Cioè, con quelle facce angeliche, sono delle vipere pazzesche queste conduttrici. Ma voglio dire, si era già sentito, ma lei voleva ancora, sai, il coltello nella piaga, rigirarlo, no? Non sai chi è l'assassino, forse non lo sapremo mai. Alla fine qualcuno ha detto ci saranno delle sentenze di assoluzione. Perché scusa, quell'altro caso dell'unico, vi ricordate l'unico indagato? Quel biondino, l'unico indagato, ce l'hanno menata per mesi, mesi e mesi, tutti i giorni ci dicevano che lui era l'unico indagato. E poi l'hanno assolto. Quindi non è stato nessuno, e la poveretta l'è morta, non è stato nessuno. Quindi qualcuno sta dicendo che alla fine, siccome ci vogliono le prove certe, insomma sugli indizi a volte non si può condannare e via, alla fine ci saranno delle assoluzioni. Quindi anche la piccola Sara, per qualcuno invece la povera Sara, sarà impunita, insomma, cioè no, impunita lei, impunito chi l'ha uccisa, perché lei uccisa, è stata uccisa, hanno trovato il cadavere e c'è il corpo, vediamo un po'. Allora sentiamo anche questa. Ricapitolando, Berlusconi, Bossi, Bertolaso, il Bacchiglione, tutti con la B, sarà la B che porta a scuro. Ma chi è Bacchiglione? Bottiglione? Bacchiglione? Il Bacchiglione? Chi è il Bacchiglione? Cos'è? Cosa intendi? No, ma che la B è da Bischeri, no? Ma per carità di Dio. Allora Benigni? È Benigni, non è con la B? Scusa, ma no, ora non esageriamo, no, dai, B, Benigni, porta scuro la B, la C, cioè siamo nella M, questa è la verità. Quindi io penso che Sabrina possa essere molto, molto probabilmente colpevole. Io lo penso perché certe ragazze nella provincia, nella profonda provincia, no, che si invaghiscono di un ragazzo magari con gli occhiali, ora mi dice che lei è Bacchiglione, sta bene, Bacchiglione è il fiume, il fiume che è tracimato a Vicenza. Ecco, vedi, mi mancava questo nome, grazie. Malarno è con la A, infatti è buono, tranquillo, vero? Malgrado l'acqua sta scendendo anche da noi. Sì, è salito, non ho visto oggi. Vabbè, insomma, comunque, il Bacchiglione. Sabrina è il classico tipo di ragazza che ha dei problemi fisici, nel senso che non è bella, non ha nemmeno una linea, cioè, non è bella però c'ha un bel corpo, no, diciamo è quelle, di quelle ragazze che esondano un po', ecco, quelle Bacchiglione, insomma, che esondano un po' e che ovviamente, insomma, devono un po' segnare il passo rispetto ad altre più carine. E se c'è uno che gli piace in paese, perché poi gira e rigira, le persone sono quelle, si conoscono tutti fra loro, i ragazzi sono sempre gli stessi, un ragazzo che piace a lei, invaghita, magari questo qui ha dato un po' di spago, ci ha fatto qualche cosa, e ne so, insomma, stavamo un po' insieme. Ti arriva questa ragazzina, questo fiorellino di campo, esile, esile, che però sta crescendo, capito? E che è proprio la parte opposta di lei, è l'opposto. Lei è massiccia, pesante, già si immagina come sarà da vecchia, cioè da donna più matura, sarà una cosa come la sua mamma, insomma, niente di che. E arriva questo fiorellino, bionda bionda, che si trucca anche parecchio, insomma, sarà stata una ragazzina intraprendente, vogliosa di vita, come tante, ovviamente, vogliosa di vivere, e magari anche desiderosa di attenzioni, perché nella famiglia non era stata molto fortunata. Infatti lei diceva spesso, via, non mi fate fare anche a me il programma su ma ormai le sappiamo a memoria, cioè, spesso vorrei essere figlia, sorella tua, figlia tua, diceva alla mamma della Sabrina, voleva stare in quella famiglia invece nella sua. In realtà il problema era che in quella famiglia c'era qualcosa di bacato, comincia a serpeggiare la rabbia, l'invidia, la gelosia. Dice, questa qui ora me li porta via tutti. Questa sta crescendo, diventa carina, sarà magrolina, ma sai com'è? I ragazzi poi, questo ragazzo si vede che un po' l'ha maneggiata, l'ha coccolata, dicevano che la coccolava. E questo fuoco dalle narici, no? Queste sono le cose che probabilmente più possono far scattare. Poi dice, lo zio la molestava? Vabbè, ma sai come sono uomini, no? Che vuoi fare? Certo, non è quello il punto. Però può scattare questo duplice movente. La ragazzina, ovviamente, vuole avere un ragazzo giovane, un ragazzo, non un vecchio zio porcone che vuol fare le cose con lei. Non si sa bene se qualcosa sia andato a buon fine, se qualcosa è stato fatto o no, se anche lei in qualche modo, la ragazzina, si è lasciata andare un attimo così, semplicemente perché per l'autorità della persona più anziana. Non si sa, questo però non giustificherebbe niente. Insomma, questa si vede portare via tutto, si vede portare via il babbo, in qualche modo che è attirato da questa donnina, e il ragazzo che la coccola, ma ti rendi conto, questa glielo porta via, è un movente fortissimo per una mente malata, e che la mente sia, se non malata, perversa, l'abbiamo visto bene dalla sua presenza, presenzialità in televisione e tutto quello che è venuto fuori, eccetera. Poi, io non lo sapevo, ma oggi ho sentito dire una cosa. Ossia, la mamma di Sara, la signora testimone di Geova, che a me non piace per niente, no? Anche solamente per quel fatto lì, ma comunque avrebbe avuto un'eredità di, hanno detto, diverse centinaia di migliaia di euro, che significa molto grossa, un'eredità molto grossa, eredità, dico, soldi, molti soldi, molto valore, non so se in soldi, se in immobili, insomma, una fortuna, quando si dice una fortuna, no? Una fortuna. Altro motivo di rabbia, di invidia, di gelosia. Metti tutte queste cose insieme. Questa ragazzina rischia di essere ricca, rischia di essere carina, di portarti via la roba, cioè la roba, i ragazzi e tutto il resto. Persino il genitore gli va dietro. Ne ha fa più. perché c'hai la mente contorta, non puoi permettere tutto questo. Aggiungi che la ragazzina non ne può più delle attenzioni lubriche dello zio, e che fa? Comincia a dire: ora dico tutto, se non la smetti dico tutto. E questa è un'altra goccia che fa traboccare il vaso alla grande. Metti insieme tutte queste cose. Tutto ruota intorno a questa piccola ragazzina bionda, questo piccolo essere che getta lo scompiglio in una famiglia tarata, sicuramente tarata. Non una bella famiglia, una famiglia tremenda, dove probabilmente la mamma sa tutto di quello che succede, ma tutto viene rinchiuso dietro le persiane. Niente, i panni sporchi si lavano in famiglia. E quindi è plausibilissimo, mi chiedevi se posso pensare che essa, ella, Sabrina, sia colpevole, possibilissimo, perché tutte queste cose messe insieme, se la mente è contorta, se la mente è malata, nel senso non malata di mente perché poi la buttano fuori perché... ma pensate, sempre oggi ho sentito dire che Stefanin era uno che ammazzava le prostitute, le faceva venire a casa sua, poi le trombava e poi le ammazzava e poi le sotterrava. Ne ha ammazzate 6, ma probabilmente anche di più. Figurate il caso Stefanin, no? Quest'uomo che aveva anche qualche cosa qui come una ricucitura sulla testa, ma qualcosa del genere. In seconda istanza, il processo, il primo grado, il secondo grado, fu addirittura prosciolto dalle accuse di omicidio perché ritenuto incapace di intendere di volere quando ha fatto quelle cose. Per cui era stato imputato solamente, condannato per violazione di cadavere, occultamento di cadavere, queste cose qui, minori, ovviamente, minori. Poi fortunatamente, alla fine, terzo grado di giudizio, ergastolo e non se ne parla più. Però si rischia anche questo, che la persona venga ritenuta, capito? Incapace, in quel momento, poi c'è chi dice, era premeditato, cioè no, è stato un accesso d'ira. E anche lì fa la sua differenza. Io non la vedo molta differenza, sinceramente. Se ammazza una persona che sia un momento d'ira o che tu ci abbia già pensato prima, me poca differenza fa, poca e nulla. No, scusa. Comunque è un panorama orribile. Cioè che si mette insieme a tutte le altre cose che stanno succedendo in Italia in questo periodo. In questo periodo crollano le case di Pompei. Pompei ebbe la sua eruzione nel 79 d.C., quindi diciamo quasi 2000 anni fa. Gli ultimi giorni di Pompei. Poi, per caso, un contadino si scava un po', cominciarono a trovare delle cose, c'è roba, hanno scavato sotto tutto questa coltre di lapilli, questa cenere lavica, e allora hanno scoperto Pompei, Ercolano, meraviglia delle meraviglie, una delle più grandi meraviglie del mondo. E dico del mondo, sono stato. Chi c'è stato lo sa. Anche chi non c'è stato se lo può immaginare. Ma in che stato è? Penoso, veramente penoso. E non si capisce perché un'area così importante, unica al mondo, unica, perché sono rimaste delle cose addirittura quasi intere. E quando mai le case di quell'epoca lì sono rimaste ritte? Parliamoci chiaro. Grazie al Vesuvio che ha fatto un po' di vittime, però insomma ci ha reso queste due città. Pompei un po' più grande, più vivace, Ercolano più signorile, anche più bella forse. Sì, più signorile.
Sì, sì.
Però, meraviglia, c'è ancora roba da scavare. E si lascia in quello stato lì, quando sappiamo che le nostre più grandi risorse sono in quel settore, nel settore della cultura, dell'arte, dell'archeologia. No, no, noi si lascia che vadano in malora. Ma da un po', da tempo sentiamo dire che a Pompei ci sono i cani randagi, che a Pompei ci sono dei ristoranti abusivi, sì, dentro, ma roba da matti, che ci sono cose che non dovrebbero esserci, che la roba è lasciata all'incuria e molta roba viene asportata, perché ognuno può portarsi a casa il ricordino, sai. Quindi, che popolo siamo? Siamo degli stronzi. No, è per forza. Guarda cosa succede. Hanno fatto ora questa riunione, questa cos'è, cosa delle famiglie, insomma, questa convention della famiglia, a cui non è andato Berlusconi perché non sarebbe stato molto ben accetto, in quanto, sai, lui va con le minorenni e... poca, poi insomma tutta ipocrisia, perché poi fra tutti io vorrei sapere Giovanardi, vabbè, niente, non voglio sapere niente, meglio non sapere niente, ognuno faccia il pare. Ma le famiglie italiane possono essere come quelle dei signori Misseri? Boh, può essere, esiste. E quando piove ci deve essere per forza un'alluvione da qualche parte? E se non c'è l'alluvione crolla una collina e le case vengono giù? Sempre. Non passa anno che non succede una cosa del genere. Oh, che sistema gli è codesto? Che poi noi abbiamo dei soldi. No, io, loro... Insomma, lo Stato. Alla fine si spendono più per raccomodare le cose che si rompono, i giocattolini che si rompono, cioè le città allagate, i terremoti e tutte le cose che succedono, che per fare qualcosa. Quei soldi potrebbero essere utilizzati diversamente. Forse è meglio utilizzarli per la prevenzione. Perché ogni volta poi si deve spendere e rispendere e rispendere per riparare i danni. Perché non lo capisca questo? Cioè, arriva il sole, va bene, ok, c'è il sole, va bene, poi arriva la pioggia, crolla, oh mio Dio, chi sarà la responsabilità? Di chi sarà la responsabilità? Ma è tua, imbecille, non lo vedi che è tua? Chi è che governa? Chi è che dovrebbe stabilire le priorità? Ora poi è successo che dice Zaia, che è governatore del Veneto, no? Sì, Zaia, della Lega, ha detto, beh, allora, prima pensiamo agli alluvionati e poi pensiamo a Pompei per quanto riguarda i fondi. Questo mi sembra ovvio, perché sono persone vive e devono essere. Però qualcuno ha avuto da ridire, dice no, non va bene così. No, però dice, probabilmente se fosse stato il governatore della Campania avrebbe detto prima Pompei e poi gli alluvionati del Veneto. No, siamo a questi livelli, quindi c'è comprensibile. Siamo a dei livelli di imbecillità che io non lo so, ma ci vorrebbe così poco a buttare un soffio, a buttare giù questa gente. Un soffio di intelligenza. Il problema è che poi la gente va a votare. Questo è il problema grosso. Perché la gente va a votare e poi vota o l'una o l'altra parte, ma sempre a puttane. A puttane, a trans, insomma, cioè, dipende. Ognuno ha le sue preferenze. Allora, il problema è questo. La gente va a votare. Se il popolo italiano desse un segno forte, chiaro, dice: io, popolo italiano, non voto. Vanno a votare 5 o 6 persone in tutto, ma la stragrande maggioranza, tutti, si astengono. Ma basterebbe, guarda, un'astensione dell'80%, bello un 80%, che non sarebbe un fregarsene, è ben diverso, ma dare un segnale a questa gente qua, che se non si comporta bene, non può governare, non deve governare. Siccome si parla di disaffezione dell'italiano per la politica, ma è la politica che si disaffeziona al popolo, che gliene frega niente. Allora perché il popolo continua, pecoronde pecoroni, a andare a votare? Perché? Perché non dice tutto il popolo, la stragrande maggioranza del popolo, quelli che guardano la televisione, quelli che non la guardano, tutti quelli che comunque dicono non si vive bene in questo paese, e uso un'espressione di sinistra, questo paese. Se non si sta bene, se nessuno ci sta dando soddisfazione, noi non votiamo, vogliamo vedere che succede. Sai, politici, il culo gli fa così, s'apre e si chiude, paura, correrebbero ai ripari, comincerebbero a fare qualcosa per recuperare, dovrebbero per forza, se no niente. Cosa vuoi? Se vai il 20% a votare dell'elettorato, quale, sì, si può anche dire che qualcuno vince e qualcuno perde, ma quale valore può avere un risultato così? Non la vogliamo capire. No, ci sono, c'è un bel astensionismo intorno al 25%, dovrebbe essere il contrario, ribaltato, capito? 20-25 a votare e gli altri a casa. Ma non per trascuratezza, non per menefreghismo, questo è l'importante. C'è chi dice, basta andare e fare scheda bianca, fate come vi pare, purtroppo però, o annullare la scheda. Sì, poi però le attribuiscono a quella, a quell'altra, non lo so. Proprio l'assenza, vedere i seggi vuoti, bello. Non sarà mai così in Italia, perché noi ci attaccheremo sempre alle corna del prossimo cornuto che passa, pensando che siano quelle giuste. Vediamo se questo... Oppure si vota per tradizione familiare, e non c'è di peggio. O si vota per tradizione territoriale, e non c'è di peggio. Dobbiamo votare le persone, casomai, non i partiti. Partiti, ma non so se avete notato, i partiti cambiano nome continuamente. Cambiano simbolo, cambiano tutto, cambiano. Voglio dire, ogni partito dura, se dura un anno, due, poi bisogna cambiare. E che è? Se uno cambia telefonino, prima c'era la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, sembravano eterni. invece no, anche i muri crollano, anche i baciapile cascano, però restano, poi alla fine le scorie e ti viene a dire: Madonna, era quasi meglio prima. Allora, è incredibile. E poi comincia a dire: certo, gli uomini politici di prima, De Gasperi, Togliatti, questi sì che erano persone, Nenni, Ugo La Malfa, dico Ugo per distinguere dal figlio, questi erano, vedi, e noi si diceva tanto, qualcuno dice anche Craxi, e noi si diceva male di loro, invece guarda come si sono ritrovati, con le escort, con le rubi, la rubi sta facendo sordi, che scherzi, con quella bocca a pipe, che tu, no, nel senso va a fare serate, che scherzi, a Vella, a N dice, a N, vabbè, che ti devo dire, cioè perché anche queste marocchine a volte sono belle, sono bellocce, specialmente molto giovani, vero Silvio? Sono molto giovani, cioè perché la gioventù, giovinezza, giovinezza, passa la gioventù, se ne parlava ieri di queste canzoni, no? Certo, e chi può dire brutta, chi può dire che schifo, ma che schifo è il sistema, il modo. Io non accetto di andare con una che vuole essere pagata, che non solo vuole essere pagata, ma a volte devo dire anche nel culo, senza che tu gliel'abbia chiesto te, nel senso che ti registra col telefonino, vedi Daddario, Daddario va alla convention di Fini in Umbria per farsi vedere, la buttano fuori come una maiala e lei, io non vedo mio figlio, ho sofferto tanto, poverina, ma una così, cioè voglio dire, tendi conto che arpia, cioè Silvio sarà quello che l'è, ma questa le ha fatto lo sgambetto, ha registrato le cose, a sua insaputa, poi sono venute fuori, ha preso i soldi di qua, di là, lei, non è bello, non è bello, le tonne di Putin, ma se fosse una commedia, si direbbe, ma dai, è incredibile, cioè, ma dai, sì, dai, se fosse una cosa finta, si direbbe, no, non regge, no, questa trama non regge, è troppo sforzata, no, sì, dai, non è, invece è vera, sono cose vere, e non reggono lo stesso, ma reggono perché sono vere, allora dice, ma guarda te, sono quelle cose che tu non ti puoi nemmeno immaginare, ma te le immagini quando le vedi, i telegiornali ne sono pieni, e passi da un presidente del consiglio pressappoco maniaco sessuale, perché insomma che vedrai, insomma credo che sia, e che insomma si fa scoprire. Ma uno, io credo che prima i nostri politici, anche quelli che ho nominato prima, quelli importanti, quelli che vengono portati come esempi di vera politica, credi che fossero meno viziosi. C'è Colombo che è ancora vivo e che è un senatore a vita, tuttora cocainomane, tuttora gay, tutto quello che vuoi, è stato presidente del Consiglio. Che poi non facesse i suoi porci comodi, ma non lo faceva sapere a nessuno. Per esempio, certo ci si divertiva meno. No, ci si divertiva come ora, perché ora ci si diverte. È divertente. Perché tu pensa, togli dai telegiornali, dai giornali, queste notizie. Togli Berlusconi con le escort e con le minorenni e le telefonate in questura. Quindi tutta roba spizzicosa, vero? Togli il delitto di Avetrana, quindi la piccola Sara, lo zio, Sabrina, un giallo che come tale ha veramente l'attenzione di tutti. togli le diatribe in casa fra Fini, Berlusconi, le scissioni, quello che dice una cosa poi dice non ho mai detto questo. Ieri l'ho sentito dire anche da Renzi. Matteo, torno a casa, accendo la televisione e vedo c'è Porta a Porta e Matteo Renzi è in collegamento con Bruno Vespa dal suo studio, dal suo ufficio di sindaco. Quindi diceva le sue cose. A un certo punto il furbo Vespa gli chiede: allora lei vorrebbe rottamare anche la qui presente Turco, la signora Turco, sa quella bionda che vorrebbe fare la bella ma fa schifo, sembra Dante Alighieri, no? La Turco. Dice, non ho mai detto questo. No, fa un passo indietro, gli ha detto, e questa volta giustamente il perfido Vespa. Perché? Come? Matteo Renzi, anche te mi esci fuori con non ho mai detto questo? Non dire queste frasi, per favore. Non ho mai detto questo, non lo devi dire, Matteo. Chi ti ha detto? Bisogna rottamare queste persone. Dice, no, poi non ho detto di rottamare le persone. Invece l'hai detto, scusa. Non pigliare il puzzo dei politici peggiori, Matteo. Tu sta andando bene, per piacere. Ti fa prendere in castagna da Vespa? Insomma. No? Certo, è chiaro che lui vuole rottamare anche la Turco, ma non c'aveva il coraggio di dirglielo in faccia. Ma no, è facile dire, mi va a rottamarli tutti, poi quando li vedi in faccia, cioè, no, non mi ha detto. No. Matteo, ti richiamo all'ordine, mi raccomando. Tu farai molta strada, ma non far quella stessa strada di quegli altri. Fai la strada che tu sai, che tu vuoi. Grazie al futuro, no, scusa, come dice, grazie al passato, ma sì al futuro. Ecco, questo sarebbe lo slogan. Grazie al passato è un po' troppo liquidativo, secondo me. Ma insomma, lo slogan non è male, grazie al passato. Sì, al futuro, però, come dire, grazie, arrivederci, grazie, vai via coglioni, questo forse è eccessivo. Proprio dal sindaco di Firenze, che è una città che vive sul passato. Firenze non vive sul presente. Il presente è squallido, è brutto, la città è brutta. Se si guarda solo il presente, prendiamo solo il presente di Firenze, e cosa c'è di bello? Ditemene una, non c'è. Guardiamo il passato, è tutto lì il bello, tutto lì. Quindi, grazie, arrivederci al passato, non lo direi così facilmente. Ma dopo questa parentesi in cui ho rimbrottato il ragazzo Renzi, e lui sa che, insomma, se dico una cosa è quella. stavo dicendo, togliamo tutte queste cose dalle notizie. Anche ora sto parlando di queste cose io, no? Ma togliamole dai telegiornali. Di che saprebbero? Sarebbe solamente l'alluvione, il morto sul lavoro, e che palle. C'erano due italiani e un albanese, quello morto era un italiano, cioè, accidenti, peccato, no? Qualcuno deve aver detto. No, sono cose, una notizia di ora. E quindi se tu togli queste tipo di notizie, questi gialli, le piccole sare assassinate, i politici che vanno, le minorenne, tutte queste cose che attirano il pubblico, poi cosa ci rimane? Non rimane niente. I dibattiti politici mai come in Italia vengono trasmessi dalla TV, mai, da nessuna parte. In America non le fanno, mai. Quando va un nuovo politico a un dibattito lo fanno a pagamento. Noi tutti i giorni abbiamo lo show, il talk show politico, tutti i giorni. non si può sbagliare. È una cosa esagerata. Però evidentemente, perché ci sono queste cose? Perché è la gente che le vuole. Le televisioni, i giornali danno alla gente quello che vuole la gente. Ma se non ci fosse tutto questo, lo chiamano teatrino, no? Ecco. Io lo chiamerei teatro molto scadente, però attrattivo, come un film dell'horror. Cioè, beh, perché piace tanto l'horror? Cioè, al cinema vede un film dell'orrore, c'è Ganzo, tanta paura, scusa, chi te l'ha fatto fare? Se piacciono quelle cose lì, possono piacere anche queste merdate, no? Quanto ci siamo divertiti con Marrazzo, eh? Marrazzo è stata una cosa, cioè, è andata avanti per un bel po', quella ha tenuto banco, no? Poi pure la Franza che l'è morta, insomma, lascia fare, per dire. O anche quando quello solamente, il consigliere di Prodi, no? Era in macchina e guardava, stava parlando con un trans sulla strada. Sicuramente per andarci, però era lui in macchina, è bastata una fotografia. Si è montato un caso, no? Magari era solamente lì che passava. Siamo fare. Insomma, fra tutti, accidenta è meglio. Ecco, da tutte le parti. Quindi non possiamo togliere tutto questo perché serve ai giornali e telegiornali, quindi alla televisione soprattutto, per andare avanti, per essere vista, seguita. E quindi accontentare gli sponsor, che sono poi l'anima di tutto. A proposito di sponsor, lo sapevo, io me lo sentivo, proprio, sì, scivolare addosso. Studio LM. Sulla rosia. Studio LM. Senti, dai. Lo studio LM è il tuo studio. Tu hai studiato? Che scuola hai fatto? Che titolo di studio hai? Non importa. Non me lo dire. Tu avrai il titolo di studio LM. Ecco. Molto carina ieri, quella parodia di quel web ascoltatore, come si dice? Insomma, quell'ascoltatore, insomma, che mi mandò tutta quella parte di, come dire, i comandamenti praticamente, no? Tutti basati sullo studio LM. Lo studio LM ha colpito nel segno. O io ho fatto in modo che colpisse, ovviamente. Perché sennò non si fanno le parodie. Era anche gustosa. Lo studio LM era Dio, praticamente era Dio. Perché vi sentono così convinto? E allora ci hanno fatto la satira. È bellissimo essere anche oggetti di satira. Cari amici dello studio LM, è bello perché vuol dire che vi vogliono bene. Antonio e Chiara. Antonio e Chiara sono coloro i quali hanno creato lo studio LM, perché L e M sono i loro cognomi, sono le iniziali dei loro cognomi. Tu hai un problema? È urgente? Ecco, in fondo a sinistra. No, ti scappa? No, se non è urgente, per esempio, c'è un numero, puoi fare un SMS. Cioè, ma per quale motivo? Ah, scusa, mi sono dimenticato di dire, studio LM, amministrazioni condominiali, e tutto quello che può ruotare intorno al mondo immobiliare, tutto, studio LM, studio, dico piano, studio LM, cioè, senti tutto, studio LM, ma sono cose fantastiche, il call center, per esempio, cioè, tutto, vuoi vendere, vuoi comprare, vuoi pagare un affitto, vuoi che ti paghino un affitto, pensano a tutto loro, servizio completo. Ragazzi, ma io mi sgolo tutti i giorni per dirvi queste cose, ma ma io cioè io non mi capacito, te non mi capacito, te non mi capacito, te no, non mi capacito, ragazzi, che cioè, voglio, ma può esistere? Ci vogliono fare santo Pio XII, vogliono fatto la fiction apposita, ma santi Sant'Antonio e Santa Chiara esistono già. Call center ai condomini anzi amministrati da loro, è riservato questo call center, quindi qui per il guasto tecnico urgente, cioè, urgente, per non urgente puoi mandare anche quel sms, io non tiro il numero perché il numero ce l'avrà solamente chi è interessato alla cosa, ovviamente, numero verde gratuito, 24 su 24, qualsiasi giorno, qualsiasi notte, qualsiasi in qualsiasi momento di tutto l'anno, anche il giorno di Natale, per dirne uno, a Capodanno, a mezzanotte l'ultimo dell'anno, pronto, c'è un guasto. Arrivo. A Natale. Pronto, c'è un guasto. Arrivo. C'è chi parla? Babbo Natale. Ah no, addirittura. Fantastico. E l'assistenza legale? Non tu la metti. Ma ti rendi conto cosa vuol dire avere le spalle coperte legalmente di una persona che ti... Vabbè, c'è il problema. Vai, la prima sessione, primo incontro, chiamiamolo, va. È gratuito con l'avvocato, quindi puoi parlare liberamente. Sì, ti dà 3 minuti per... No, è gratuito 3 minuti. No, vi preoccupate, io scherzo sempre. Oh, poi dunque l'assistenza a caldaie a prezzi titivi, bravi, 60 euro per l'assistenza annuale, 80 assistenza più controllo fumi. Via, 20 euro in più per il controllo fumi. Te fumi? Ti controllano i polmoni. No, i polmoni e la caldaia, ven via, andiamo. Insomma, poi sappi, una volta l'anno va a controllare. E fumi ogni 2 anni, se no come si fa? Senti là. Dunque, nell'altro domicilio, guarda, io credo che sia una cosa talmente completa che non riuscirò mai a dirvi tutto, anche se ho i dati. Ma i dati me li hanno dati, e io a chi l'ho dati? I dati li ho dati a voi, però non riuscirò mai a dirvi tutto, perché tutte le cose che possono succedere intorno all'universo casa, il lupo che dice studio LM, non viene bene. E no, viene, il lupo era quella favola di quelli che diceva al lupo, non arrivava mai perché era uno scherzo, quando arriva veramente il lupo, c'è cioè al lupo, non gli crede più nessuno. Ecco che fine farete voi se non vi metterete subito in contatto con lo studio LM, perché ora non avete bisogno, fate pure, sì, tanto al lupo, non è vero nulla, arriva veramente il lupo, perché ci sono i lupi in giro, attenzione, per la casa, per tutte queste cose, fondi commerciali, una giungla in cui voi vi perdereste, e se non siete amici in contatto con lo studio LM, voi non sapete a che santo votarvi, a Sant'Antonio e Santa Chiara invece. Andate su Facebook, studio LM amministrazioni condominiali, diventate amici, andate sul sito www.studiolm.it, fate quello che vi pare, a Prato, in via Agnoletti 7, contrada di via Bologna, lì c'è tutto, orario al pubblico, tutti i giorni, da lunedì a venerdì 9:19, sabato 10:12, sempre, non andate e capitate, sono passato perché ve l'ha detto il G, no, prima appuntamento, sono anche su Skype, studio, come si chiama, sbarretta bassa LM. Insomma, ragazzi, io non so che dirvi altro che continuare con questa mia ossessiva passione insana che mi porta a dire ogni giorno studio LM, studio LM, studio LM, studio LM. Bene, io faccio così, io così sfogo le mie pulsioni omicide, invece di ammazzare una persona, inneggio allo studio LM. Scarico la mia aggressività in questo modo. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di meglio? Io sono pazzo e non c'è cagato cazzo. Vabbè, un sole, ragazzi, un sole, ho cominciato così, un sole, madonna, c'è un sole, guarda, c'è un sole, allora un piove più, dove sta zazza? Oh, Firenze mia, e vedi, la canzone dice oh Madonna mia, a me è venuto oh Firenze mia, perché ci deve essere un perché, il perché c'è, c'è, credimi, c'è, il perché c'è, pensa che io non ho ancora passato la mia sigla iniziale, e perché lo faccio ora? Perché si inizia ora, perché... Ti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, 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 tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, G. Dall'Africa a Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, 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 ci salutiamo così, io te dico ciao, G. Un semplice saluto, sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito, ciao, ciao, ciao. Vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Persino nell'Aidao, dao, dao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, G. Drogati di cacao, cao, cao, ci togliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao, G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa librare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, G. Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G, come va? Sì così, 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 ognuno ce l'ha come ce l'ha, abbi pazienza, naturalmente, però sarebbe il caso di uscire da tutti questi discorsi che effettivamente ti appesantiscono la vita, no? Parlare di quello che c'è in Italia, perché poi Firenze, sì, certo, ma quali sono le ultime notizie? Ecco, da tanto per cambiare, no? Io guardo sul Corriere della Sera e vedo immigrazione del governo battuto 3 volte. E vediamo una fotografia di alcuni clandestini che dice non siamo clandestini, siamo i nuovi cittadini. Come dire, noi siamo quelli vecchi, le vai via da coglioni. Cioè, praticamente tutto un rottamare. Cioè, ci sono i clandestini, gli stranieri che ci rottamano, noi italiani. Lady Gaga saluta i gay italiani. Ma Lady Gaga, come lei? A volte penso che sia un uomo, a volte penso sia lesbica, a volte sia froia, non so. Primo concerto della cantante nel nostro paese, andate a casa amando di più voi stessi. Ecco, il verbo di Lady Gaga, a me Lady Gaga piace molto. Non come donna, insomma, sai, peraltro almeno è una di quelle che non si sono rifatte il naso, E in ogni caso mi piace molto, mi piacciono le sue canzoni, piace lei, insomma, i suoi video sono sempre interessantissimi, fatti bene, accidenti, oh accidenti, Rubi, caso Rubi, Maroni, polizia corretta, da corrotta a corretta cambio di vocale, no? Ma corrotta no, corretta sì, cosa vorrà dire polizia corretta? Cioè si fanno questo scuro, tutto è andato regolarmente. Ma non è quello, non vogliamo mettere in dubbio il comportamento della questura, il dubbio è dubbio il comportamento del Presidente del Consiglio. Perché poi c'è un'altra cosina, ma perché mi tocca ritornare su questi argomenti? La gente mi richiede il puzzo di stampa. Torno su questi argomenti perché qualcuno avanza l'ipotesi che la signorina Ruby potesse essere pericolosa per il cavaliere, e cioè lei minorenne è stata lì, insomma, fatto le maialate, e è una che sa, è ricompensata bene, no? 7.000 euro, ma tante povere puttanacce di estenere per la strada a Calenzano, fino a 20 euro magari, no? 7.000 euro, no, per dire poverette, no, lo dico veramente. Anche lì ci sono le differenze sociali, no? E lei poteva dire delle cose, potrebbe. Allora lui, per non lasciarla in mano alla polizia, eccetera, via, facciamola uscire di lì. Non tanto per fare un piacere a lei, quanto per fare forse un piacere a se stesso, perché lei era la donna che sapeva troppo. già, chissà, qualcuno dice, non dico io, no, qualcuno dice, lite in nome di papi, io mai ad Arcore, la querelo, Noemi attacca Ruby, Noemi non è mai andata ad Arcore, lei è andata in Sardegna, sì, nella villa Sardegna. Ma che penose sono queste povere disgraziate, mamma mia, vergogna, no, dunque fammi leggere qui, ricapitolando, no, Lady Gaga, io ho sempre pensato che fosse Lady Gaga, invece mi dicono che si chiama Lady Gaga, ma roba, io ma saperle queste cose, vediamo un po', bambine truccate in aumento le allergie, vabbè, truccare le bambine, grulli, Cosima, Michele non è più lui, colpa dei farmaci, gli danno i farmaci a Michele, perché dovrebbero dargli i farmaci? Cioè, mi chiedo, ma Michele, è tranquillo, no? Abbiamo visto, sano un pesce, Michele, il presunto assassino, quello che ha detto tante cose diverse, ha preso in collo un poliziotto, un maresciallo, bello pesante, per far vedere che lui era capace di prendere un corpo, no? Da solo. Poi ha preso un masso piuttosto grosso e pum, si è fatto vedere che lo buttava di sotto. Si è visto perché c'era qualcuno che lo riprendeva. E danno farmaci, ma via, Cosima, di invece quello che sai, Cosima, poi vediamo ancora se c'è qualcosa, ma non è che ci sia targa per Sandri nell'autogrill della 1, il padre autostrade ha detto no, e vabbè, volevo mettere una targa per Gabbo lo chiamano, vero? E non si mette più la targa, ma sa per quanta gente dovrebbe mettere la targa, Ruby e mafie, Benigni Show, boom in TV, record per Rai 3, si era detto. C'è un mistero. Su un missile lanciato nei cieli di California. Questo missile, chi l'ha lanciato? Perché? Dov'era diretto? Sì, lancio ripreso da telecamere TV. Il Pentagono, non ne sappiamo nulla. Questo è un mistero vero e proprio. Senti là! Sì, l'ho vista anch'io poi, tra l'altro, in televisione. Ma guarda un po'. Guarda, troppo traffico sotto la sua abitazione, ora l'Ungheria gli deve 6.000 euro. Ma era quello che dicevo io ieri. Vi ricordate cosa dicevo ieri? Delle case uno compra la casa davanti, non c'è nulla, poi costruiscono tante case davanti e la casa che ha comprato lui non ha più il valore di prima, non ha più la stessa veduta, non ha più, non è più quella che aveva comprato la persona. Allora quelli che ti fanno le case davanti devono venire da te a risarcirti. Lo fanno? No! Invece in questo caso, troppo traffico, soldi. Ecco, allora qui c'è anche una foto della Minetti, la signora Nicole Minetti, che torna in aula imbronciata, vero? Perché, tra l'altro, è accusata di favoreggiamento della prostituzione, insieme a Emilio Fede e a Lele Mora, che oggi abbiamo visto in un filmatino in cui parte con delle escort, delle ficone, delle, insomma, delle prostitute, come le vuoi chiamare, troie, chiamale come ti pare, tanto è quello, è, le carica in macchina e arriva ad Arcore, entra dentro, nessun controllo, nessuno l'ha fermati, niente, tutto regolare, poteva portare una bomba, poteva portare un agente segreto, un killer, qualsiasi cosa, dentro Arcore, cioè la residenza del Presidente del Consiglio, e nessuno lo ha controllato niente. Cioè, va. No, dico, no. Vabbè. Poi si dice, D'Alema, poverino, D'Alema è buono, è bravo, ha convocato Berlusconi perché, per sapere notizie sulla sua sicurezza, perché ci tiene la sua sicurezza, no? D'Alema ci ha marciato parecchio, essendo appunto capo di questo, cos'è, Copasir, che cos'è, insomma, è la cosa lì, controllo dei servizi segreti, di queste cose, ovviamente voleva sapere qualcosa della sicurezza del capo del governo, sì. Mai ad Arcore? Anche lei? Qui si parla di una del Grande Fratello. O cos'è? Cos'è questo fatto di Arcore? Cioè, tutte le belle fighe devono andare ad Arcore. Questa nera, che è stata buttata fuori a quanto pare, Norma si chiama, il ciclone Norma lascia la casa. E poi, fra virgolette, mai ad Arcore. Ma se una sia bella figa deve subito dire, no, già non c'è stata. No, mai. Mai stata, eh? Che è? Cos'è?
La forza di un'idea libera può cambiare il mondo. Corriere della Sera presenta I classici del pensiero libero. Ogni giovedì e sabato, tutti a solo un euro. Giovedì prima uscita, Voltaire.
Anche se sto prendendo il tutto.
Un giorno lascio la casa, Roma, sia maionina, finco tatuario. Misure? Misura? Due. Non lo so le mie misure. Senti, sono finito Panterone. Come si trova nei panni di Pantera superlativo? Non mi ci ritrovo, magari mi ci posso ritrovare come fisicità, però non mi ci ritrovo come persona, come personalità sicuramente, perché fondamentalmente sono una persona che non si espone in quel modo caratterialmente, sono timida, sono comunque riservata e sicuramente il mio atteggiamento non è quello di una panterona.
Dipende, potrebbe esserti utile in futuro?
Certo.
Come?
Il fatto di essere così,
di aver giocato la panterona perlomeno per 21 giorni.
Ma io non ho giocato da panterona. Non ho giocato da panterona, però nel momento in cui mi danno un ruolo, appunto comunque quando io sono entrata nella casa, ho fatto questo ingresso qua un po' da panterona e l'ho fatto comunque come un gioco, quindi in quel momento lì per me va anche bene farlo, però poi quando comunque mi si deve conoscere poi a livello personale sono tutta un'altra persona e secondo me questo gioca a mio favore perché alla fine non sono scontata come persona, anzi oltre all'essere panterona esteriormente ho anche comunque una sensibilità che non è magari da tutti.
Insomma il fisico è stato un pochino quello che ha predominato durante il Grande Fratello.
per forza, anche perché comunque io non mi sono esposta più di tanto, proprio perché comunque non sono una che per forza vuole essere al centro dell'attenzione. Mi sarebbe piaciuto rimanere di più nella casa, proprio comunque stavo creando dei rapporti con delle persone che per me stavano diventando comunque importanti.
Con chi, per esempio?
Ad esempio con David, ad esempio con Margherita, con Sheila, comunque principalmente con le donne, anche con Alessandro, con Matteo, che comunque sono delle persone che valuto in maniera molto positiva, mi sembrano delle persone molto chiare e a me piace la chiarezza.
Ora che sei fuori, di che tipo di rapporti nascono chiusi dentro una casa per 21 giorni?
Nascono dei rapporti che possono essere...
No, che è successo? È andata via. Ce la chiede questa fischera, mi dicono. Cioè, non, in realtà io volevo sentire il punto in cui chiedevano se era mai stata ad Arcore. Questa è quella nera, è una nera, che era il grande fratello, ho visto la fotografia lì. E poi gliel'ho appena portata, l'ho vista la prima, proprio l'ho vista dopo, il giorno dopo. Ed è uscito dal Grande Fratello e poi il titolo diceva mai, io mai ad Arcore. Poi si è interrotto. Non lo so. No, io avevo cercato di abbassare molto l'audio. Non è mai stata ad Arcore. C'avevo un culo questa qui, sai, la razza, la razza è piatta, la razza è un'altra cosa, non so, faceva schifo fino ad ora l'intervista, vuole arrivare ad Arcore, ma non ce la facciamo proprio perché dovrebbe ricominciare da capo, risentire tutta la pubblicità del Corriere della Sera che ci hanno fatto sentire all'inizio, anche con forse troppo audio alto, perché qui abbiamo il problema che se mandiamo qualcosa di un certo tipo l'audio è sempre molto alto. E invece vengono bene, molto bene le nostre puntate, quelle della Divina Enoteca. Sì, perché vengono audio giusto, eccetera, perché sono curate direttamente da me. E allora, sì, penso, ma quelle registrazioni sono eccezionali. Domani pomeriggio, procedere a delle registrazioni molto inusuali. E se dico inusuali, credetemi, poi verranno mandate online, quando sarà il momento. Cose inusuali, anche con, insomma, i ragazzi, sarà da fare cose da mandare da notte fonda. Solo mi hanno detto, dice, guarda che succede questo, siccome noi veniamo visti in tutto il mondo, quello che tu mandi di notte, magari in America di pomeriggio. No, porca miseria, ce la faccio protetta laggiù e noi non... Sì, no, ma cercheremo di essere morigerati. Che loro, sai quando si incazzano loro perché sono puritani in America? Quando vedono un capezzolo, uno, noi non facciamo vedere il capezzolo. Che si fa vedere? Direttamente i buoni, no, rotondità, cosa, ma... Insomma, cioè, la cosa che stupisce... Da quel titolo, anche se non siamo riusciti a sentire tutto quello che si voleva sentire di questa, cioè si voleva, forse si poteva fare anche a meno, questa intervista solo audio, era che se uno è una bella figa subito le chiedono se è mai stata ad Arcore. Cioè, ma allora, si diceva che Mussolini fosse un grande trombatore. Che avesse tanti figli anche sparsi, infatti li aveva, e lo era, trombatore, sì, pare che Bruno Vespa sia un figlio suo. per vari motivi che hanno poi insomma trovato, eccetera. G, abbassa il volume del microfono. Ah sì? Allora lo aspetta, aspetta, dunque il mio volume del microfono, dici, vero? Vediamo, questo deve essere così, ecco, no, così, ecco, si sta facendo un po' casino, sì, ma dici che sia, mi sembra troppo, ora va bene, ho capito, no, ora non va bene, ecco, ora va bene, se non mi sento io, bisogna sentirmi, dai che ora va bene, dai, non sto troppo così, lontano, comunque è lontano, lontano nel tempo, è lontano, lontano nel mondo, Luigi Tenco si è ucciso, è giusto uccidersi? Berlusconi si ucciderà mai? Mai. Chi potrebbe uccidersi dei nostri uomini politici? Chi potrebbe essere quello che fa il colpo di teatro? Nessuno. Perché uccidersi, togliersi la vita, togliersi dal mondo sarebbe come togliersi la poltrona da sotto il culo. Equivale. E loro, anche se gli crolla Pompei, no, è colpa mia. Io un cielo ero in un'altra parte. Non si tolgono da coglioni. Anche se il Partito Democratico ha uno statuto che dice che non puoi fare più di 3 legislature, che sarebbero 15 anni, no? C'è gente che ce l'ha 4, 5, 6, 7 e va avanti, statuto del cazzo, scusa, nessuno può togliersi la vita, io non vedo nemmeno un politico che possa togliersi, perché dovrebbe farlo, cioè guadagnano bene, non lavorano un cazzo, diciamo la verità, oggi sto dicendo delle troppe parolacce, ecco, ho detto politici più volte e questo non dovrei farlo, ecco, devo ripulirmi. No, non me ne viene a mente uno, no, ma c'è qualche politico che si sia ucciso in passato, italiano intendo? A me non viene in mente nessuno, ma nessuno. Piero Marrazzo, mi suggeriscono Marrazzo, ma Marrazzo poteva anche essere sull'orlo del suicidio, poi hanno reintegrato in Rai, i soldi piglia lo stesso, chi glielo fa fare? E poi il lupo perde il pelo, ma è vizio, no? E ci torna, magari con più cautela, ma a qualche... Perché non puoi togliere il vizio. A lui piace quel modo lì, scusa, poverino. No, anche nelle condizioni più infamanti, più smerdanti. Io non ricordo, sinceramente, un politico che si sia mai tolta la vita. No, Marrazzo, ma Mammazzo. Piero Mammazzo. Sono arrivato a questo punto. Ma, vabbè. Un politico. Fassino forse. Io lo vedrei Fassino impiccato, che si impicca, No, poverino, mica lo dico che debba fare, quell'uomo. C'ha già, insomma, questa sua magrezza. Cioè, è già pronto. Lo metti sulla bara, il vale è pronto, no? Quindi sei morto, sta sulla bara. Si dice a Firenze. No. I poveracci. Quelli che forse vedono anche oltre. Perché il suicida è uno che spesso vede oltre rispetto a chi non si ammazza. E si vede, io non vedo oltre perché non ho queste idee. Ma ho sempre rispettato il suicida, perché il suicida prende una decisione talmente importante, talmente dura, che se lo fa, non dico sempre, ma certe volte, deve essere uno che vede troppo più in là di noi. Non lo so. Vabbè. Ma prima di concludere questa trasmissione, voglio ricordarvi il gruppo Firenze Rizzati, di cui questa videofirenze.tv è la, come si può dire, l'organo ufficiale di informazione. Quindi videofirenze.tv è l'organo ufficiale informativo del gruppo Firenze Rizzati. Fassino non ne ha bisogno, si disfa da sé. Sono originali, me lo sono originale. E quindi il gruppo Firenze Rizzati sta su Facebook, ma non è un gruppo da Facebook. Facebook serve per restare in contatto. In realtà il gruppo Firenze Rizzati sarà un gruppo d'azione, un gruppo azione legalmente valida, ligia alle leggi, ma decisa per Firenze. Il che significa che chiunque in qualsiasi parte del mondo può iscriversi al gruppo Firenze Rizzati con 3 punti esclamativi, ma quelli che potranno venire qua il 19, venerdì 19, quindi fra 2 venerdì, qui dentro si animerà e ci saranno le persone che porteranno le loro proposte di iniziative, cosa si può fare per Firenze. Ne parleremo, ne discuteremo venerdì al termine della mia trasmissione, ma alle 22, smetterò molto prima di adesso, e a porte chiuse ci sarà il primo meeting, e dico meeting, mi piace la parola meeting, fa riunione, adunanza, meeting fondativo. Chi ci sarà, sarà eletto, sarà riconosciuto come membro fondatore. Quanti sono? Tutti saranno per la prima volta membri fondatori. E poi una cosa, una cosina, non la voglio dire ancora, non la voglio dire, c'è una cosa che faremo vedere, i membri dovrebbero già saperlo. Ma c'è una cosa che, se non sei membro, non sai nulla. Se non sei membro, non trombi. Cioè, non sai nulla. Tu vai a vedere il gruppo Firenze Rizzati, puoi vedere tutto il discorsino iniziale, che è un po' il nostro manifesto in 2 lingue. E poi, quelli che sono i membri attuali. Dopodiché, tu chiedi di essere iscritto, che noi non iscriviamo nessuno, per forza, chiedi di essere iscritto, ti accettiamo l'iscrizione, diventi membro. Che prima non eri, diventi membro. cioè sviluppi, sei uno sviluppo. E da lì puoi accedere a tutti i dati, a tutte le discussioni che si possono fare, c'è gente che ci mette fotografie, che si discute all'interno, però non può essere solamente il solito gruppettino di Facebook virtuale. Molti rimarranno virtuali perché c'è tanta gente che non riesce a vivere oltre la tastiera, però quelli migliori, migliori anche più intraprendenti, diciamo, più decisi, più motivati, più determinati, vorranno conoscersi di persona. Yes. Si incontreranno qui il 19 di novembre. Data storica, perché la data della fondazione di questo gruppo è il 25 ottobre, fondazione su Facebook. Fondazione effettiva 19 novembre 2010. Organo di informazione ufficiale videofirenze.tv. Che oserei dire essere questa.
È una tipo canzoncina per bambini, no? Videofirenze.tv. La guardi, l'ascolti e non la lasci più. Da lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è.
Ecco, vabbè, insomma, ognuno si diverte come può, no? Anche le canzoncine da bambini hanno un loro perché. E io perché vi dico questo? Perché è finito il programma di oggi. Oggi abbiamo fatto un excursus attraverso le notizie, gli ultimi avvenimenti. E siccome io sto cogitando questo nuovo programma, che sarebbe il TG del G, un programma apposito, oltre a questo, in cui in altro orario io possa sviscerare notizie alla mia maniera, beh, un po' mi piace farlo anche qui, ma certo, anche se qui lo faccio in modo forse più formale, sì, forse un po' a volte mi incazzo, però bisogna che questa cosa la faccia con un giornale in mano, che io possa distruggere, ma non fino al punto di non poter leggerlo e dire la mia su quello che ci trovo sopra. Ta, 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 Fontanella. Bene, basta, no, sono qui, no. Io ora lascio il fuori onda, perché fuori onda è necessario, è qualcosa che, sì, so che vi piace di più quando qui c'è qualcuno con cui io parlo, e così vi vengono le orecchie tipo l'elefante gay, vero? L'elefante gay, per dire, no, però fuori onda è sempre bellino, perché io resto qui un attimo, prima vi saluto, ciao, a domani, ciao dal vostro caro, dolce, amaro, amatoriato, umano e disumano, amico G, così, no, per dire, un bacino e tutto bene. Tutto bene, a domani, fuori onda. Onda. Fuori. Fuori. Onda. Para. Uomo invisibile? Sento un passo felpato. Anche nel fuori onda è arrivato. Ah, c'ha quegli indirizzi? Quelle escort? Quelle. Sono minorenni, spero, vero?
Certo.
Ah, bene, bene. Anche tu credi, solo arcore. Bah! Sono due?
Sì.
Ah, sono due? Vabbè. Mi accontenterò di una, e l'altra la pigli te, eh?
Sì.
Sì, va bene, va bene. Sì, sì. No, si scherza, sono indirizzi di personalità che servono per fare un certo discorso, vero? Vero? Sì. Voi non lo vedete, ma è lì, eh. Tanto siamo fuori onda. anche se fa vedere, tanto se sta fuori onda non ti vedo, no? Oh, vabbè, questo si spenge, la luce si spenge, ora spengi la luce, via la luce, via, oh, oh, la luce, ah, luce, non via, ah, ecco, non veniva,
non veniva,
non veniva, va bene, via, giù.
La sfida?
Sì.
È ancora lì, lei è lì.
È lì?
Ci hanno fatto ancora un'oretta e mezza anche loro.
Ma perché fanno lavoro?
Sì, fanno lavoro e lei deve stare lì a guardare.
Sì, no, fanno male. Oh, ma io chiudo, eh. No, io chiudo, Giorini. Ma guarda, lei guarda, che va.